Difficile in questo periodo sfogliare un giornale o una rivista senza trovare almeno un articolo dedicato alle intelligenze artificiali e alle tante nuove possibilità offerte da strumenti come ChatGPT, una intelligenza artificiale che scrive testi di livello universitario, intelligenze artificiali capaci di un'interazione complessa e di un dialogo strutturato con gli interlocutori. Anche qui ad Alphaville ne abbiamo parlato non più tardi di una settimana fa con Luca De Biasi, autore di un interessante articolo sul valore della conoscenza comunicata dalle intelligenze artificiali. Ecco, oggi vogliamo tornare su questo argomento da un altro punto di vista, dal punto di vista della scuola. Nei giorni scorsi si sono susseguite notizie accomunate dal fatto di legarsi al mondo dell'insegnamento, dal bando del software dalle scuole di New York al varo di programmi in grado di svelare se un testo è stato elaborato da intelligenza artificiale, fino alle università francesi che stanno elaborando le prime normative in questo campo. Ecco, noi per questo nostro spazio di dibattito oggi ci siamo chiesti se e come questi strumenti stiano trovando spazio nelle nostre scuole e quali problemi stiano sollevando. Ne parliamo con Davide Vicini, docente di filosofia al liceo di Bellinzona, che in classe con i suoi allievi ha condotto qualche interessante esperimento empirico di interrogazione proprio di ChatGPT. Buongiorno Davide Vicini.
Buongiorno, salve.
E poi è con noi anche Gianfranco Soldati, professore di filosofia moderna e contemporanea all'Università di Friburgo. I suoi interessi filosofici comprendono la fenomenologia, la filosofia della mente, la teoria della conoscenza. È stato membro del Consiglio Scientifico del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica. Buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, iniziamo da lei, Davide Vicini. Abbiamo detto, presentandola, che ha usato in modo empirico in classe ChatGPT, dunque ha sperimentato con questa intelligenza artificiale che scrive dei testi inaspettatamente scritti bene. Ecco, ci racconta che tipo di esperimenti avete condotto e con quali risultati e reazioni da parte dei suoi allievi.
Sì, l'esperimento si è originato in maniera abbastanza spontanea, nel senso che stavo affrontando in classe la questione della possibilità di conoscere effettivamente l'esistenza di altre menti all'interno dell'empirismo britannico. Cioè, per riassumere brevemente, John Locke sosteneva che le idee che abbiamo dei corpi esterni, delle cose che percepiamo con i sensi, sono abbastanza vivide, abbastanza forti per essere ritenute certe, ma questo non vale per le menti degli altri individui, perché queste non le possiamo mai vedere, non le possiamo mai toccare. A questa osservazione un allieva mi ha giustamente risposto dicendo che, parlando con i suoi compagni o con me, vede una corrispondenza con quello che lei vive, con la sua esperienza di avere una mente, che è la modalità che Locke utilizza per argomentare a favore della probabilità, almeno, che esistano altre menti, cioè l'analogia. A questo punto, intrigato un po' dalla questione, ho provato a utilizzare proprio ChatGPT, proponendo all'intelligenza artificiale la stessa questione. Ciò che volevo mostrare era che anche un automa, un meccanismo sostanzialmente, potesse descrivere l'esperienza di possedere una mente, senza tuttavia avere effettivamente una coscienza, meno per quanto ne sappiamo noi. Ho chiesto quindi a due compagni di porre questa domanda all'intelligenza artificiale, cioè com'è avere una coscienza, e di leggere la risposta, che risultava comunque piuttosto convincente.
Cioè?
È interessante, poi veniva descritto l'esperienza soggettiva di una coscienza di sé, il provare emozioni, il riflettere sulle proprie azioni, il giudicare come agire, come adattare il proprio comportamento. Ed è interessante, ad esempio, scusi, che in una di questi due casi l'intelligenza artificiale ha risposto premettendo di essere un assistente non dotata di mente, effettivamente, nell'altro caso ha omesso questa premessa, ha semplicemente risposto sembrando in maniera da descrivere quasi la sua esperienza.
E la reazione dei suoi allievi?
Diciamo che l'esempio ha funzionato bene, nel senso che hanno visto qualcuno in grado di descrivere a loro un'esperienza che loro vivono costantemente, eppure che non la prova di per sé. E quindi è stato effettivamente convincente, cioè tanti si sono ritrovati in queste parole. Io in una classe successiva ho mostrato queste parole attribuendole a un filosofo del Settecento e solo successivamente ho mostrato che in realtà erano prodotte da questa intelligenza artificiale. Lo stupore si è letto.
E quindi in qualche modo l'intelligenza artificiale mette in discussione anche noi stessi, il nostro modo di percepire la realtà e la realtà delle altre menti, la realtà delle altre coscienze razionali che abbiamo di fronte. Gianfranco Soldati, cosa pensa di questo esperimento filosofico? Cosa le suscita?
Ma mi sembra essere un esperimento effettivamente molto, molto pertinente. È una vecchia questione, quella questione delle menti altrui, no? E in fin dei conti ci sono dei filosofi che si sono posti questa questione anche proprio a proposito di altre persone, no? Cioè, come faccio io a sapere che lei ha una mente, che lei ha una coscienza? In fin dei conti tutto quello che lei mi mostra è un comportamento, sono delle parole, eccetera. Però l'esperimento fatto in classe cioè, mi interroga nel senso che ho fatto un esperimento simile io da solo con ChatGPT e ho cercato di avere un dialogo con questa intelligenza artificiale sulla teoria della percezione dei concetti di Kant. E mi sono detto, vediamo insomma se ce la fanno. Ho fatto una specie di esame. E beh, abbastanza svelto, la povera macchina ha detto delle cose sbagliate, le ho fatto notare che si era sbagliata, ha cominciato a dire che si scusa per essersi confusa e a questo punto le ho posto una domanda che mi sembra importante che noi poniamo in un contesto di esame, no? Le ho detto, ma tu ti accorgi quando ti sbagli? E lei mi ha risposto, no, io non rifletto su quello che faccio. E questo a me sembra una cosa molto importante, no? Cioè, sembra che, ed è anche vero che è così,
Però
nel
sa di
senso
non
che
sapere, potremmo dire.
può dire che sa di non sapere, ma quello, per così dire, le si è detto di dirlo, no?
Certo.
Cioè, il punto, secondo me questo è un punto abbastanza importante, anche nel contesto scolastico, nel contesto della valutazione di quello che fanno gli studenti, eccetera, è quello di sapere fino a che punto un'intelligenza artificiale sia in grado di riflettere proprio in modo autocosciente, come si dice, su quello che fa, su quello che sente, su come organizza il proprio pensiero, ma anche le proprie emozioni, i propri comportamenti. E che lo faccia, scusi, solo
Prego,
l'ultimo,
prego.
che lo faccia in modo tale da poter entrare in un dialogo con un'altra persona, no? È questo che è importante, è quello che importa a noi quando entriamo in un dialogo con qualcuno, quello di dire, guarda, ti sbagli, secondo me ti sbagli, e l'altra persona è disposta ad entrare in dialogo con noi. Ah, magari convincendoci che non si è sbagliata, oppure ammettendo che si è sbagliata.
Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che come dire, è un passo successivo, l'intelligenza artificiale che le risponde, io sbaglio, è una forma di consapevolezza, secondo lei, che va oltre, i meccanismi con i quali è stata costruita dall'essere umano?
Secondo me qui ci sono veramente due domande differenti, no, che si pongono a proposito dell'intelligenza artificiale. Una domanda concerne la questione a sapere se l'intelligenza artificiale ha delle capacità, delle proprietà che potrebbero, come dire, mettere in questione la specificità umana. E questo secondo me è un dibattito, come dire, che in realtà è già risolto. Per esempio, noi ammiriamo delle persone che hanno una grande memoria, abbiamo tendenza a dire che questa qui è una persona che ha una grande memoria, è qualcosa di notevole. Beh, oramai, come dire, le macchine hanno una memoria molto più grande di tutti noi. E quindi da quel punto di vista lì abbiamo già perso, però magari il fatto di avere una memoria non è qualcosa di particolarmente specifico alla natura umana, no? E quindi in realtà quello che ci succede è che dobbiamo porci delle domande su quali sono le proprietà e le capacità specifiche dell'uomo, dell'essere umano e magari avere una memoria, calcolare svelto, come correre svelto, non sono delle proprietà specifiche della natura umana. Questa è una domanda. L'altra domanda invece è quella di sapere se possiamo un giorno creare artificialmente delle macchine che hanno tutte le proprietà che abbiamo noi. E queste due domande secondo me vanno separate.
Sì, è vero, le intelligenze artificiali hanno, forse è per questo che questo tema è così tanto discusso ultimamente, perché rilancia proprio il dibattito su che cosa siamo noi, no? Cos'è la
Esatto, sì.
specificità nostra, degli esseri, umani. E tornando alla scuola, e in particolare a ChatGPT, all'influenza che può avere, nel mondo scolastico, ecco, io racconto un piccolo aneddoto che c'è successo in redazione. Io, leggendo tra le diverse riviste online che sfogliamo ogni giorno per preparare le nostre trasmissioni, i nostri contenuti, sono incappato su un articolo su un sito chiamato PeaceLink, che è un sito conosciuto, insomma, importante. L'articolo si intitola Kropotkin, l'anarchico che sostenne la guerra nel 1914. Dunque si parla di guerra. Io leggo questo articolo, poi dico: ma insomma, sì, dai, interessante, però niente di che. E vado a vedere l'autore, e l'autore è ChatGPT, quindi in qualche modo hanno avuto il buon gusto di segnalarlo su questo sito. Ma effettivamente, e tornerei a lei, Davide Vicini, lei ha sperimentato le risposte di ChatGPT. Possiamo dire che sono risposte sinteticamente corrette, ma poco complesse? ChatGPT è poco capace, di creare correlazioni tra concetti, e forse è questo che fa la differenza tra un essere umano e un'intelligenza artificiale.
Sì, riprendendo anche quello che diceva il professor Soldati, io ho sottoposto alcune delle domande che ho posto durante una verifica orale sul rapporto tra Cartesio e Spinoza. Nonostante il linguaggio che viene utilizzato si vede sintatticamente funzionale, funziona, vi sono presto degli errori piuttosto grossolani, almeno che alcuni che i miei allievi non fanno tendenzialmente sul rapporto, ad esempio, prendiamo nozioni come quello di modo sostanza, classica del pensiero di questi autori. Quindi direi che erano risposte, però il problema che mi viene da porre è che a me sembravano risposte di studenti non molto preparati, in qualche misura. Non tanto delle risposte prodotte da un'intelligenza artificiale. Non saprei se sarei in grado di distinguere effettivamente risposte di questo genere.
Ma c'è effettivamente anche un problema molto pratico nella scuola. Io conosco molti insegnanti molto da vicino, insomma, ce li ho in famiglia, e c'è un problema così materiale, il fatto che sempre di più gli studenti possano utilizzare intelligenze artificiali come ChatGPT per produrre i loro elaborati, per esempio a casa, per produrre dei testi. Tra l'altro ricordiamo che un motore di ricerca come Bing, quello di Microsoft, ha già integrato l'intelligenza artificiale, nei suoi strumenti, di ricerca. È un problema per voi, Davide Vicini?
Allora, io personalmente non ho ancora visto questo come un problema. Devo dire che penso che forse sono più al sicuro di altre discipline dove l'intelligenza artificiale può produrre risultati più semplici e più precisi, come mi viene in mente il caso dei sistemi di traduzione che utilizzano l'apprendimento basato sull'intelligenza artificiale. In quel caso, quei sistemi, ad esempio per chi insegna lingue, possono portare a delle problematiche abbastanza chiare nel valutare, nel capire se qualcosa è stato svolto effettivamente dallo studente oppure no. Ci sono dei margini, certo, che vanno in base anche a quanto si conosce quello studente, ma in quel caso, secondo me, gli strumenti sono ancora più affilati che per quanto riguarda una disciplina umanistica come la filosofia.
Lei sarebbe d'accordo per fare come a New York, cioè bandire le intelligenze artificiali dalla scuola, oppure secondo lei l'intelligenza artificiale può aiutare a insegnare in altro modo?
Credo generalmente che bandire, proibire non sia come mettere un sasso per arginare un fiume, no? In questo senso, vedo una direzione che si sta tracciando e credo che possa invece, come diceva giustamente lei, essere uno strumento per riflettere sulla valutazione, sulle modalità di insegnamento e anche attraversare il tema della specificità umana, come si accennava prima, cioè che cosa vogliamo insegnare, che cosa vogliamo valorizzare. Nel momento in cui a una mia verifica può rispondere anche una macchina, forse qualcosa nella mia verifica non
Certo.
funziona.
Gianfranco Soldati, torno a lei per riprendere una domanda che ho fatto anche a Davide Vicini. La capacità di dimostrare un sapere non, diciamo così, nozionistico, ma avere la capacità di fare collegamenti tra i saperi, tra le nozioni, usare l'istinto, forse è questo che ci differenzia, almeno in parte, o è uno degli elementi che ci differenzia da un'intelligenza artificiale, o anche questo potrà essere replicato.
Ma dunque, di nuovo, bisogna stare attenti, no? Se vogliamo una risposta, per così dire, essenzialista alla domanda che cosa ci differenzia dall'intelligenza artificiale, come dire, c'è il pericolo, corriamo il pericolo di volersi distinguere da qualcosa che potenzialmente domani ci assomiglia perfettamente. E questo non lo vogliamo, cioè, non, è difficile sapere che cosa si potrà fare con l'intelligenza artificiale in un domani magari lontano. Quindi questa è una domanda. Quindi l'altra domanda è quella, che cosa ci distingue dall'intelligenza artificiale come la troviamo oggi? E mi sembra che quella è la domanda che ci stiamo ponendo adesso, no? E lì io direi che effettivamente quello che ha detto lei conta, il fatto di mettere in relazione delle forme di sapere differente, però ancora più di quello, per esempio, pensiamo a un aspetto semplice, il fatto di mettere in relazione la conoscenza con una pratica. Una pratica di vita, una pratica anche di mestiere, eccetera. Beh, ChatGPT non ha una pratica, non è nel mondo come lo siamo noi.
Però
E
ci
quindi.
sono i bracci robotici, che ne so, nelle catene di montaggio che possono essere gestiti da un'intelligenza artificiale. Allora lì
Allora lì,
si arriva nella realtà, no?
Si arriva. Esatto, allora bisogna chiedersi se vogliamo dire che questi robot hanno veramente un'intelligenza pratica. Se veramente hanno un comportamento che possiamo analizzare nel modo in cui analizziamo un comportamento umano. A me sembra che nello stato in cui lo sono adesso non lo fanno. Per esempio, noi vogliamo dire che quando agiamo perché abbiamo una rappresentazione di una certa finalità e che questa finalità ci sembra essere più o meno giusta e che di nuovo questa finalità più o meno giusta sia aperta all'indagine critica da parte nostra e di parte di altri. Per quanto mi risulta, un robot come dire, in una macchina, in una industria per produrre degli oggetti qualsiasi, non ha questo tipo di riflessione sulla propria finalità. E di nuovo il problema è quello, no? Se domani un robot di questo tipo dovesse avere tutte queste qualità qui, se in più fosse capace di percepire, se in più fosse capace di descrivere come si sente quando percepisce, beh, a questo punto sarà difficile dire che non ha tutte quelle proprietà che sono essenziali per l'essere umano.
Ma allora stiamo parlando del rapporto tra intelligenza artificiale e scuola, ma più in generale anche tra intelligenza artificiale e conoscenza. Allora, Gianfranco Soldati, quando sono nati i motori di ricerca, pensiamo a Google, ma a tanti altri, Google è quello più utilizzato, si tendeva a dire inizialmente che era semplicemente un database su internet. In realtà oggi ci accorgiamo che ha completamente modificato il nostro rapporto con la conoscenza. È probabile che succederà anche questo con le intelligenze artificiali. Già possiamo dire qualche cosa su questo, secondo lei? Cambierà qualche cosa nel nostro rapporto con la conoscenza? Cosa ne pensa?
Dipende da quello che si intende per conoscenza, oramai è sempre la stessa storia, però cioè, di nuovo io direi probabilmente è cambiata la relazione con la conoscenza quando si è cominciato ad avere dei libri, quando abbiamo scoperto la possibilità di stampare dei libri, perché non dipendevamo meno dalla trasmissione orale, c'erano dei libri e la gente si è fatta una biblioteca. Nella biblioteca, quella che tutti noi abbiamo nel nostro ufficio, sono depositate delle conoscenze alle quali abbiamo un accesso abbastanza facile nei confronti del periodo in cui non c'erano i libri, no? Ma a me sembra che abbiamo un fenomeno simile, semplicemente in una dimensione molto più grande, quindi abbiamo tutta la conoscenza accessibile con un clic. Ecco. Questo chiaramente aumenta la velocità in cui abbiamo accesso a questo tipo di conoscenza, ma non sono sicuro che cambi profondamente o radicalmente quello che noi intendiamo per conoscenza. E mi sembra che lì la situazione più o meno è la stessa, no? Intendiamo per conoscenza qualcosa, un processo che ci permette di stare in relazione, di rappresentare il mondo in modo più o meno fidabile, in modo più o meno giustificato, in modo che corrisponda a certe finalità che ci siamo dati a proposito di quello che vogliamo fare con le conoscenze, perché non vogliamo conoscere tutto, vogliamo conoscere quello che ci interessa conoscere. E questo, per esempio, questo parametro qui, quel parametro dell'interesse che ci guida nella ricerca della conoscenza, questo rimane un fatto nostro, insomma.
È pur vero però che appunto con l'arrivo dei motori di ricerca, per esempio, c'è un rapporto diverso con la memoria. Per dire, non lo so, tutti noi ci rendiamo conto che spesso non ci ricordiamo delle cose semplicemente perché possiamo trovarle subito su un motore di ricerca. Questo vale, per gli adulti e credo che anche nel mondo della scuola abbia, una sua, importanza. Allora, Davide Vicini, secondo lei, come, all'interno della scuola e nel rapporto tra studenti e conoscenza, l'arrivo delle intelligenze artificiali, può avere un impatto?
Credo sia molto importante quello che si diceva ora sulla questione del ruolo della memoria, nel senso che già la struttura, come diceva anche il professor Soldati, che permette di avere ad un clic la conoscenza, se andiamo più indietro appunto i libri stampati, eccetera, richiede un ripensamento in qualche misura di ciò che intendiamo con memorizzare. Bisogna valorizzare una certa nozione di memoria che è quella che seleziona, sceglie, connette, permette di ricostruire. Bisogna chiarire che cosa significa memorizzare in maniera attiva, non semplicemente passiva, non trascrivere qualcosa oppure cercarlo. Quante volte con i motori di ricerca, nella sicurezza di avere tutto appunto ad un clic, quello che leggiamo ci scivola come acqua dalla mente. In questo senso credo sia importante riflettere proprio sul ruolo della memorizzazione, su che cosa è cambiato nel nostro approccio alla memorizzazione con questa enorme disponibilità di sapere e con il fatto che uno strumento come ChatGPT possa anche migliorare i già efficaci motori di ricerca, cioè con una specificità maggiore, con la creazione di connessioni, eccetera.
Ma tutto questo fa riflettere, insomma, su quello che potrà essere il futuro da questo punto di vista. Io finirei con Gianfranco Soldati. Forse siamo molto colpiti da questa questione delle intelligenze artificiali perché il primo utilizzo che hanno avuto, o così, il primo utilizzo al quale siamo stati esposti è quello che avviene in ambito intellettuale. Ci sono le intelligenze artificiali che producono testi, che creano immagini, che creano canzoni, che cantano canzoni. Forse questo elemento non ce l'aspettavamo, che proprio intervengano lì dove c'è la creatività, che ci sembra essere una cosa tra tutte e tra le più umane.
Ma forse sì, non è detto che, come dire, che queste macchine siano veramente in grado di esemplificare quello che noi ci aspettiamo dalla creatività. Secondo me, sentivo proprio di recente un collega che faceva una presentazione sulla creatività e diceva che c'è spesso una confusione fra creatività e originalità, no? La creatività spesso risiede nel fatto di poter ripercorrere delle strade già fatte in un modo tale da farle vivere, da farle rivivere, da farci dare la possibilità di entrarci dentro anche noi. E questo voglio dire, forse un'intelligenza artificiale ce lo può fare, però lo viviamo soprattutto quando siamo, per esempio, accanto a qualcuno che esercita un certo mestiere, che può essere pratico, intellettuale o artistico, in modo intenso, in modo forte, in modo tale che sentiamo che la sua persona è totalmente presente. E questo è un aspetto che secondo me è importante nella creatività, che non è semplicemente l'osservazione di un prodotto morto, per così dire, ma di un prodotto che vive della presenza di chi lo crea, di chi lo fa.
E quindi sì, la vita, no? La passione anche nella creatività che fanno la differenza, magari, rispetto alle intelligenze artificiali. Io non posso che ringraziare i miei ospiti per questa chiacchierata che purtroppo finisce qui. Io ringrazio ancora dunque Gianfranco Soldati, grazie per essere stato con noi.
Grazie, dai.
E anche Davide Vicini, grazie mille, a presto.